Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Il marchese de la Mole ricevette l'abate Pirard semplicemente, senza quei modi cerimoniosi da gran signore così cortesi, ma anche così impertinenti per chi ne capisce il senso. Sarebbe stato tempo perso, e il marchese era troppo impegnato in certi importanti affari per avere tempo da perdere. Da 6 mesi brigava per far accettare al re e alla nazione un certo ministero che, per riconoscenza, gli avrebbe procurato il titolo di duca. Il marchese chiedeva invano da molti anni al suo avvocato di Besançon una relazione chiara e precisa sulle sue cause in Franca Contea. Ma come avrebbe potuto spiegargli qualcosa il celebre avvocato se a sua volta non ci capiva niente? Il foglietto che gli diede l'abate spiegava tutto. «Mio caro abate», gli disse il marchese dopo aver esaurito in meno di 5 minuti tutte le formule di cortesia e le domande d'obbligo sulle cose personali, «mio caro abate, in questa mia pretesa prosperità mi manca il tempo per occuparmi seriamente di 2 piccole cose, peraltro assai importanti, la mia famiglia e i miei affari. Curo moltissimo la fortuna della mia casa e posso portarla lontano. Curo i miei piaceri, che devono avere la precedenza su tutto, almeno per me», aggiunse cogliendo un'espressione di stupore nell'abate Pirard, il quale, benché pratico del mondo, si era meravigliato nel sentire un vecchio parlare così francamente dei suoi piaceri. «Il lavoro esiste senza dubbio a Parigi», continuò il gran signore, «ma si annida al quinto piano, e quando io mi avvicino a un uomo, questi prende un appartamento al secondo, e sua moglie fissa un giorno di ricevimento. Così lavorano al solo scopo di essere o sembrare gente di mondo. Non pensano ad altro se hanno il pane assicurato. Io vi stimo e arriverei ad aggiungere, benché vi veda per la prima volta, che vi voglio bene. Volete essere il mio segretario con uno stipendio di 8.000 franchi o magari anche il doppio? Ci guadagnerei comunque, ve lo assicuro, e mi impegnerei a conservarvi la vostra bella parrocchia per il giorno in cui non andassimo più d'accordo». L'abate rifiutò, ma verso la fine della conversazione il sincero imbarazzo che vedeva nel marchese gli suggerì un'idea. «Ho lasciato in seminario un povero giovane che, se non mi inganno, sarà duramente perseguitato. Se non fosse che un semplice religioso, sarebbe già in pace. Finora non ha imparato che il latino e la sacra scrittura, ma non è impossibile che un giorno manifesti un grande talento sia per la predicazione che per la guida delle anime. Ignoro quello che farà, ma ha in sé un fuoco sacro, può andare lontano. Contavo di darlo al nostro vescovo, se mai ne fosse venuto uno che avesse un po' il vostro modo di considerare gli uomini e le cose».
«Da dove viene questo giovane?»
domandò il marchese. «Si dice che sia figlio di un carpentiere delle nostre montagne, ma io lo crederei piuttosto il figlio naturale di un ricco signore. Gli ho visto ricevere una lettera anonima o pseudonima, contenente un vaglia di 500 franchi.
«Ah, è Julien Sorel», disse il marchese.
«Come sapete il suo nome?» chiese l'abate sorpreso e mentre arrossiva per la sua domanda.
«Questo non ve lo dirò», rispose il marchese.
«Ebbene», riprese l'abate, «potreste cercare di farne il vostro segretario. Ha energia, intelligenza, in breve è una prova da tentare».
«Perché no?» disse il marchese. «Ma non sarà tipo da lasciarsi ungere dal questore o da qualcun altro per fare la spia nella mia casa?» «Ecco la mia sola obiezione».
Dopo che l'abate Pirard lo ebbe rassicurato, il marchese prese un biglietto da 1.000 franchi.
«Mandate questo viatico a Julien Sorel e fatelo venire qui».
«Dimenticavo una precauzione», disse l'abate. «Questo giovane, benché nato molto in basso, è di animo altero. Non vi sarà di alcuna utilità se ne urterete l'orgoglio. Ne fareste uno stupido».
«Questo mi piace», disse il marchese. «Sarà il compagno di mio figlio. Basterà?»
Qualche tempo dopo Julien ricevette una lettera la cui scrittura gli era sconosciuta e che portava il timbro postale di Chalon. Conteneva un mandato di pagamento presso un mercante di Besançon e l'ordine di recarsi senza indugio a Parigi. La lettera era firmata con un nome fittizio, ma aprendola Julien trasalì. Una foglia d'albero era caduta ai suoi piedi. Era il segnale convenuto con l'abate Pirard. Meno di un'ora dopo Julien fu chiamato in vescovado, dove venne accolto con paterna bontà. Sempre citando Orazio, Monsignore gli fece dei complimenti abilissimi sugli alti destini che lo aspettavano a Parigi, sperando di ottenere da lui, in ringraziamento, qualche spiegazione. Julien non poté dire nulla, anche perché non sapeva nulla, e Monsignore si fece di lui una considerazione molto elevata. Uno dei preti del vescovado scrisse al sindaco che si affrettò a portare di persona un passaporto firmato, ma dove il nome del viaggiatore era stato lasciato in bianco. L'indomani, verso mezzogiorno, arrivò a Verrières il più felice degli uomini. Contava di rivedere la signora de Renal. Per prima cosa andò dal suo primo protettore, il buon abate Chelan. Trovò un'accoglienza severa.
«Credete di avere qualche obbligo verso di me?» gli disse Chelan senza rispondere al suo saluto. «Faremo colazione insieme, e intanto manderemo a prendervi un altro cavallo. Poi lascerete Verrières senza vedere nessuno.»
«Capire e ubbidire», rispose Julien con aria da seminarista, e non parlarono d'altro che di teologia e di autori latini. Montò a cavallo, percorse una lega, e poi, vedendo un bosco e nessuno che potesse accorgersi di lui, vi si addentrò. Al tramonto fece portare indietro il cavallo. Più tardi entrò in casa di un contadino, che accettò di vendergli una scala, e poi di seguirlo portandola fino al boschetto che domina il Cours de la Fidelité, a Verrières. La notte era molto buia. Verso l'una Julien, carico della sua scala, entrò a Verrières. Scese il più in fretta possibile nel letto del torrente, che stretto fra due muri attraversa il magnifico giardino del signor de Renal, a una profondità di 10 piedi. Julien risalì facilmente con la scala. «Che accoglienza mi faranno i cani da guardia?» pensava. «Il problema è tutto qui.» I cani abbaiarono e si precipitarono verso di lui, che fischiò dolcemente, tanto che vennero a fargli festa. Risalendo allora di terrazza in terrazza, benché tutti i cancelli fossero chiusi, gli fu facile arrivare fino alla finestra della camera da letto della signora de Renal, che dalla parte del giardino non è alta più di 8 o 10 piedi. C'era nelle imposte una piccola apertura a forma di cuore, che Julien conosceva bene. Ma con suo grande disappunto notò che quell'apertura non era rischiarata dalla luce interna di una lampada. «Dio mio!» si disse. «Questa notte non è nella sua camera. Dove sarà andata a dormire? La famiglia è a Verrières perché c'erano i cani, ma potrei incontrare nella stanza non illuminata proprio Renal o un estraneo, e allora che scandalo!» Sarebbe stato più prudente ritirarsi, ma l'idea faceva orrore a Julien. «Se c'è un estraneo potrò salvarmi dandomi la gambe e lasciando qui la scala. Ma se c'è lei, che accoglienza mi aspetta? È tutta presa dal rimorso e dalla più grande devozione. Non posso dubitarne, ma si ricorda ancora di me, visto che mi ha scritto.» Questo pensiero lo decise. Con il cuore tremante, ma risoluto a vederla o morire, gettò dei sassolini contro le imposte. Nessuno rispose. Appoggiò la scala accanto alla finestra e bussò, prima cautamente, poi con forza. «Nonostante l'oscurità, possono tirarmi una fucilata», pensò Julien, e l'idea trasformò quella folle impresa in una questione di coraggio.
«Non c'è nessuno in questa camera stanotte», si disse. «Oppure se c'è qualcuno adesso è sveglio. È inutile esitare.
Devo fare solo in modo che non mi sentano nelle altre stanze.» Scese, appoggiò la scala a una delle imposte, risalì e, passando la mano sull'apertura a forma di cuore, ebbe la fortuna di trovare subito il filo di ferro attaccato al gancio che chiudeva l'imposta. Tirò quel filo di ferro e si accorse con gioia inesprimibile che l'imposta non era trattenuta e cedeva al suo sforzo. «Devo aprirla poco a poco e far riconoscere la mia voce.» L'aprì quel tanto che bastava per passare con la testa, ripetendo sottovoce: «È un amico! Attento alle fucilate!» Riflettei un istante, poi con il dito osò bussare sul vetro. Nessuna risposta. Bussò più forte. Dovessi anche rompere il vetro, devo arrivare in fondo. Bussò ancora più forte e gli parve di intravedere nel buio profondo come un'ombra bianca che attraversava la stanza. Infine non ebbe più dubbi. Vide un'ombra che sembrava avanzare con estrema lentezza. A un tratto scorse una guancia che si appoggiava al vetro dal quale stava guardando. Trasalì e si spostò un poco. Ma la notte era talmente nera che anche da quella distanza non riuscì a distinguere se fosse lei. Temeva un primo grido di allarme, sentiva i cani aggirarsi, brontolare sommessi attorno ai piedi della scala. «Sono io!» ripete quasi ad alta voce. «Un amico!» Nessuna risposta. Il fantasma bianco era sparito. «Apritemi, vi prego, devo parlarvi! Sono troppo infelice!» E bussava così forte da rompere il vetro. Udì allora un rumore leggero. La spagnoletta della finestra stava cedendo, spinse i vetri e saltò agilmente nella stanza. Il fantasma bianco si allontanava, lo prese per un braccio. Era una donna. Tutti i suoi propositi di audacia svanirono. Sai lei cosa dirà? Ma cosa provò quando capì a un piccolo grido che era la signora Durenal? La strinse fra le braccia, lei tremava e aveva a malapena la forza di respingerlo. «Sciagurato! Cosa fate?» La sua voce convulsa riuscì a fatica ad articolare queste parole. Julien notò in lei il più sincero sdegno. «Sono qui per vedervi. Dopo 14 mesi di una crudele separazione, uscite, lasciatemi subito. Ashelan, perché impedirmi di scrivergli? Avrei potuto prevenire questo orrore». E lo respinse con un'energia davvero straordinaria. «Mi pento della mia colpa. Il cielo si è degnato di illuminarmi», ripeteva con voce spezzata. «Uscite, andate via».
«Dopo 14 mesi di infelicità non vi lascerò certo senza avervi parlato. Voglio sapere tutto quello che avete fatto. Ah, vi ho amato abbastanza per meritare questa confidenza. Voglio sapere tutto».
La signora Durenal sentiva che suo malgrado quel tono autoritario aveva un potere sul suo cuore. Julien, che l'aveva abbracciata con passione, resistendo ai suoi sforzi per liberarsi, smise di tenerla stretta a sé. E questo la rassicurò un poco.
«Ritiro la scala», disse lui. «Non vorrei che ci compromettesse. Qualche domestico svegliato dai rumori potrebbe venire a controllare».
«Ah, uscite invece!» gli rispose davvero incollerita. «Che cosa mi importa degli uomini? È Dio che vede questa terribile scena e mi punirà! Voi abusate vilmente dei sentimenti che ho avuto per voi, ma che non ho più, avete capito?» Julien ritirò la scala molto lentamente, per non fare rumore.
«Tuo marito è in città?» le chiese, non per sfidarla, ma come ripreso da una vecchia abitudine.
«Non mi parlate in questo modo, di grazia, o chiamo mio marito. Sono già anche troppo colpevole per non avervi cacciato, qualunque cosa potesse accadere. Ho pietà di voi», gli disse cercando di ferirne l'orgoglio, che sapeva tanto irritabile. Questo rifiuto di dargli del tu, questo modo così brusco di spezzare un legame tanto tenero e sul quale contava ancora, portarono fino al delirio il trasporto amoroso di Julien.
«Come? È davvero possibile che non mi abbiate più?» le disse Julien con una voce che veniva dal cuore, molto difficile da ascoltare a sangue freddo.
Lei non rispose.
E Julien piangeva amaramente. Non aveva più la forza di parlare. «Così non sono più niente per il solo essere che mi abbia mai amato. Perché vivere ormai?»
Tutto il suo coraggio l'aveva abbandonato da quando non c'era più il rischio di imbattersi in qualcuno. Dentro di lui non c'era nient'altro che l'amore. Julien pianse a lungo, in silenzio. Le prese la mano e lei volle ritirarla. Tuttavia, dopo qualche movimento quasi convulso, gliela lasciò. L'oscurità era totale. Si trovarono seduti sul letto.
«Che differenza con quanto accadeva 14 mesi fa»,
pensò Julien, e pianse più violentemente di prima.
«Così l'assenza distrugge senza rimedio tutti i sentimenti umani. Raccontatemi, vi prego, ciò che vi è capitato», disse Julien, infine, imbarazzato dal suo silenzio e con la voce rotta dalle lacrime.
«Senza dubbio», rispose la signora Durenal con una voce dura e con un tono secco e come di rimprovero per lui. «Il mio errore era noto in città, al momento della vostra partenza. C'era stata una tale imprudenza nel vostro comportamento. Qualche tempo dopo ero disperata. Allora il buon abate Chelan venne a trovarmi. Fu invano che a lungo cercò di farmi confessare.
Un giorno ebbe l'idea di condurmi nella chiesa dove ho fatto la prima comunione. E lì, a Dijon, ebbe il coraggio di parlarmi per primo. Le lacrime la interruppero, poi riprese. Fu un momento di vergogna. Confessai tutto. Quell'uomo così buono non volle opprimermi con il peso del suo sdegno. Partecipò al mio dolore. In quel tempo vi scrivevo ogni giorno lettere che non osavo spedirvi. Le nascondevo accuratamente e quando mi sentivo troppo infelice mi chiudevo nella mia stanza e le rileggevo. Alla fine l'abate Chalandri riuscì a ottenere che gliele consegnassi. Qualcuna, scritta con maggiore prudenza, vi è stata consegnata. Ma voi non mi avete mai risposto.
Non ho mai ricevuto una sola tua lettera in seminario, te lo giuro.
Dio mio, chi l'avrà intercettata?
Pensa al mio dolore prima del giorno in cui ti ho vista nella cattedrale. Non sapevo neppure se eri ancora viva.
Dio mi ha fatto la grazia di capire com'era grande il mio peccato verso di lui, verso i miei figli, verso mio marito, riprese la signora de Renal. Non mi ha mai amato come io credevo allora che voi mi amaste.
Julien si gettò fra le sue braccia senza pensarci e come fuori di sé.
Ma lei lo respinse e continuò con una certa fermezza. Il caro amico, il reverendo Chelan mi fece capire che sposando Renal avevo vincolato a lui tutti i miei affetti, anche quelli che non conoscevo, che non avevo mai provato prima di una relazione fatale. Dopo il grande sacrificio di quelle lettere che mi erano così care, la mia vita è passata, se non felicemente almeno abbastanza tranquilla. Non turbatela. Siate un amico per me. L'amico migliore.
Julien coprì le sue mani di baci. Lei si accorse che piangeva ancora.
Non piangete più. Mi addolorate. Ditemi anche voi quello che avete fatto.
Julien non poteva parlare.
Voglio sapere della vostra vita in seminario, ripeté lei. Poi ve ne andrete.
Senza pensare a quello che diceva, Julien le raccontò degli intrighi e delle continue gelosie che aveva incontrato all'inizio, poi della vita più tranquilla, da quando era stato nominato ripetitore. Fu allora, aggiunse, dopo un lungo silenzio che aveva senza dubbio lo scopo di farmi capire quello che oggi mi dite, e cioè che non mi amate più, e che ormai io vi sono indifferente.
Lei gli strinse le mani.
Fu allora che mi inviaste quei 500 franchi.
No, mai!
Rispose la signora de Renal. Era una lettera con il timbro postale di Parigi e firmata Paul Sorel, per sviare i sospetti.
Ci fu una piccola discussione sulla possibile origine di quella lettera. La situazione cambiò.
Senza rendersene conto, avevano abbandonato quel tono un po' solenne ed erano tornati a quello di una tenera amicizia. L'oscurità era così profonda che non potevano vedersi, ma il suono delle loro voci diceva tutto.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it